Sì, ho capito, anche se uno potrebbe anche pensare male. Comunque, no, io esordirò innanzitutto con un elogio per questo, per questa fatica, che è la fatica di una vita, peraltro.
Devi avvicinare il
libro. Un elogio per questo, questo libro che è sedimento, il risultato di una grande fatica durata tutta una vita.
Penso che sia proprio la qualità dell'apparecchio, un po' qui.
Ecco, sì. Quindi dove tra l'altro Sergio rivela delle attitudini e delle qualità che in fondo noi suoi amici nelle epoche precedenti non gli avevamo mai attribuito, no? Cioè le qualità di uno spirito capace di alti livelli di speculazione teorica, filologica, no? Un ricercatore, insomma, uno studioso vero, insomma, è il libro classico che scrivono gli studiosi, cioè che prendono le fonti, le controllano, no? Un libro di storia del pensiero, insomma, no? Come solo. E noi avevamo sempre pensato che Sergio fosse invece, diciamo così, avesse un'inclinazione più praticistica, no? Anche per come interpretò la sua carriera politica, no?
Basta cucina.
Ecco, cucina.
Ecco.
Il Sergio politico non ha mai dato l'impressione di essere una persona, diciamo così, che approcciava la politica, quel che faceva all'insegna di sofisticate,
si lasciava impacciare
sofisticate speculazioni di carattere teorico no?
Perché c'eravate voi che eravate dei piombi, ecco, a portarvi dietro la tiratura.
Adesso invece scopriamo, no, che la vera mente teorica e speculativa del nostro gruppo generazionale era quella di Sergio, solo che si è rivelata solo in una fase tardissima, ipermatura della sua vita, no? Cioè, dopo 50 anni che si è lavorato dentro, ed arriva a noi finalmente questa verità, questo tomo la cui lettura è veramente impegnativa, no? Un Garamond 11 nel testo,
11 e mezzo,
e le citazioni tra l'altro bellissime, interessantissime, che sono l'occasione di rileggere i testi classici o leggere ex novo, anzi, perché lui ha fatto un lavoro certosino, larga parte sono tutti epistolari, no? Ora, molti di noi i libri li hanno letti, ma le lettere, ad esempio, avete presente le edizioni Editori Riuniti, le lettere di Marx e di Engels, no? Una cosa sterminata, lui le ha lette tutte, cazzo, e larga parte delle citazioni che lui riporta sono proprio di queste lettere, quindi è anche roba che è un'occasione per avere sotto mano, no? E leggersi aspetti, no? Grandi del pensiero socialista e non solo, che noi non abbiamo mai avuto l'occasione, né mai l'avremo, insomma, chi nella età anziana si prende a mano queste robe qui per rileggersi le lettere di Marx, Engels, eccetera. Quindi è un libro bello, elegante, no? Anche digressioni interessantissime, poi soprattutto laddove poi intreccia anche con la critica letteraria, no? la vicenda storica e i problemi filosofici del marxismo, e veramente giocando su più registri, insomma, no? Che rivela un'abilità, una capacità di tenere, no? Registri diversi con una sicurezza che è tipica proprio solo dei grandi studiosi. Ci ho detto, io finisco l'apologo di Sergio, no? Di questo volume, no? Nel merito, cosa si deve dire? Il libro sostanzialmente poi è diviso in due parti, no? per questo dicevo, potrebbe essere anche pubblicato con due volumi distinti, forse ce ne sono due o tre di volumi, quindi, che potrebbero stare ognuno per conto suo, no? La prima parte, che poi quella ripresa in larga parte anche nell'introduzione, no? Che ripropone la querella delle tre correnti fondamentali, la storia del movimento operaio, quella riformista bernsteiniana, gradualista, deterministica, economicista e neocantiana nello stesso tempo, no? Del riformismo, quella invece, diciamo così, blanchista, leninista, che Sergio accusa di derivare i propri concetti politici e le proprie pratiche, insomma, dal giacobinismo, no, di matrice radico-borghese, no, delle rivoluzioni borghesi, e poi quella terza via, no, che fu interpretata dal cosiddetto marxismo consigliare, no, da Corsa, Panek, in parte lo stesso Gramsci, in parte il primo Gramsci anche, no, Rosa Luxemburg, il cui assunto critico principale è quello appunto di una critica all'idea leninista del partito, dell'autonomia del politico, questo è il termine che usa Sergio, la critica che svolge, e cioè di una coscienza che viene dall'esterno e viene appiccicata sopra la vita spontanea della classe operaia, di per sé incapace di ascendere ad altro che non sia un mero spirito rivendicazionistico, insomma, no? Ecco, e l'interrogativo in fondo che pone Sergio anche nella sua introduzione è se appunto larga parte delle sconfitte, delle disgrazie, delle necessarie degenerazioni, no, che hanno caratterizzato la storia e le realizzazioni, soprattutto quando si sono incarnate nella forma statale del movimento operaio, non derivino proprio dal fatto che questa terza via fu in fondo sconfitta, o comunque non fu quella egemone, quella capace di imporsi. No? L'interrogativo è interessante, però a mio parere però alla fine poi, detto tra noi, Sergio, hanno fatti tutti una brutta fine, tutti e tre, insomma, al punto in cui siamo possiamo vedere che comunque sia tutti e tre hanno fatto una brutta fine, no? Sono receduti nel... Io per mie inclinazioni io sono, continuo in qualche modo a pensare che il modello leninista, insomma, fosse comunque quello più fondato, insomma, no? Quello più fondato. Tutte le esperienze rivoluzionarie cosa sono in fondo? Derivano dall'incontro tra gruppi di intellettuali di enragé che si staccano dalla matrice borghese, talvolta addirittura da quella aristocratica, no? Che elaborano un pensiero, una teoria, la trasformano in ideologia e trovano il referente sociale, come si dice oggi, no? A cui applicarla. E si congiungono con movimenti di carattere spontaneo e oggettivo, sono movimenti che avvengono nella società. Se riescono a creare il trait d'union, riescono a combinare qualcosa, se no rimangono esperienze minoritarie, velleitarie, insignificanti, insomma. La storia è questa qua, in fondo, no?
Fino alla rivoluzione borghese.
Sì, no, ma anche in quella...
Continua
anche,
dentro
continua
la borghesia.
Sì, ma...
Perché vabbè, tagliato ma, non ha funzionato.
Ma non potrebbe essere diversamente, secondo me, non potrebbe essere. Oggi abbiamo, ad esempio, una quello che è rimasto di una classe operaia che finalmente non ha più una sovrastruttura ideologica che gli propone un dover essere, no? È un dover organizzarsi in un certo modo, in vista di obiettivi generali. Abbiamo finalmente... La classe operaia, quel che ne rimane, appunto, ovviamente lacerata, frammentata, sparsa, amibica, no, quel che è rimasto, abbiamo finalmente la materia grezza pura, quindi come tale dovrebbe elaborare una propria coscienza spontanea, e là, dal proprio interno l'ha elaborata, e quella è quella fascio leghista sostanzialmente, no? Questa è la, è la, adesso forse è un,
sembrato no? Sopra le righe un pochettino.
No, non sono sopra le righe, dico che le cose.
Nardini ti minacciava di picchiarti, ma io gli ho detto che non sa andare.
Ma no, ma guardiamo le cose storiche, ma in fondo anche noi, l'ultima cosa, per un sindacalista, l'ultimo periodo in cui abbiamo vissuto questo tipo di confronto polemico, politico, no? In qualche modo riconducibile alla storia lunga di questo dibattito che parte appunto già nell'Ottocento e ovviamente tocca il culmine nel primo Novecento, nella fase rivoluzionaria, no? E sono stati il dibattito che c'è stato sulla codeterminazione, per riprendere appunto un tema caro dell'ultimo Sabatini, no?
Claudio,
l'ultimo Sabatini Claudio, cui Sergio ovviamente si ispira e rende omaggio, no? Sia in termini di pensiero che di amicizia personale con questo testo, con questo lavoro. È roba rimasta sotto le nostre spalle, cioè l'idea che in fondo fosse possibile, no, sviluppare un processo di formazione della coscienza, no, partendo dall'interno del rapporto di produzione, dallo stesso processo lavorativo, no, sfruttando e rovesciando in qualche modo anche le occasioni che i modelli di organizzazione basati sull'automazione e sulla qualità totale, no, rendevano possibili. È una materia degli ultimi anni 90, cioè dove si scontravano sostanzialmente le due linee che sempre hanno attraversato anche il sindacato. Da un lato la linea brutale, salarista, no? E dall'altro lato invece la linea qualitativa, quella del cambiamento dell'organizzazione del lavoro, no? Rendendo gli operai soggetti, partecipi di un processo di, appunto, di codeterminazione, di intervento attivo sulle condizioni della produzione, manifestando lì una propria soggettività, una soggettività di gruppo, facendo perciò, diciamo così, dando una dimostrazione della coscienza di sé, no? Attraverso un processo di riappropriazione, in qualche modo di padronanza, sia pure negoziata, contrattata, no? In un rapporto a due, no? E quindi in un rapporto di potere, no? È il conflitto che sempre ha percorso in fondo in qualche modo il movimento operaio, l'esperienza del sindacalismo italiano i cui ultimi episodi sono stati i tardi anni 90, no, i tardi anni 90, quando appunto Sabatini è ancora riuscito a esercitare in quel periodo una influenza egemonica nel dibattito politico sindacale, no, di un certo rilievo, di un certo spessore, rilevanza. Beh, insomma, poi tu vieni dalla FIOM, tra l'altro vieni dalla FIOM, non
mi
per
sono
caso
perso qualcosa.
Dibattito che non per caso trova un terreno fertile in Emilia Romagna, perché l'Emilia Romagna non è territorio di grandi industrie, ma un territorio di medie industrie, e il nerbo della FIOM, della sindacalizzazione su queste basi, tra l'altro teoriche e di orientamento rivendicativo e di pratica sociale, trovano nella media impresa, no, con alti livelli di qualità del lavoro, no, dove i processi di serializzazione e di banalizzazione del lavoro sono sicuramente più limitati che nella grande fabbrica di matrice fordista. Cioè, non per caso l'Emilia Romagna, no, nel suo tessuto produttivo, almeno nella sua fascia medio-alta, diciamo così, no, per altri discorsi della piccola impresa, è il luogo ideale dove si sviluppano queste pratiche, tant'è vero che la FIOM è forte qui in Emilia Romagna e tutti, e larga parte dei dirigenti della FIOM vengono tra l'altro dal grembo dell'Emilia Romagna, i fratelli Rinaldini, Landini per ultimo, no? Guarda caso, no? Perché qui trovano le condizioni in cui quel tipo di discorso, anche poi per le circostanze dell'ambiente sociale esterno, no, e politico in generale, può trovare una sua possibile realizzazione, avanzamento, cosa che non avviene invece altrove. dove semmai la FIOM è percepita come il sindacato buono perché è sindacato duro, sono i rossi che sono duri quando si va alla contrattazione. Il caso emblematico dell'operaio Veneto, che è un grande operaio, perché capisce che in fabbrica ha bisogno della FIOM, del sindacato duro, e sul territorio ha bisogno della Lega perché è l'altro sindacato duro, quello territoriale. E fa lui con la coscienza spontanea, no? Fa la mediazione. Si sarebbe dovuto lavorare a suo tempo in realtà su questa realtà per provare a sfruttarla a proprio favore invece che denunciarla come un limite. Come un limite, beh, come una delle tante possibilità. Comunque, beh, però è roba secondo me ormai che appartiene al passato, cioè voglio dire, non è che adesso noi, il destino della sinistra secondo me, cioè la sinistra possa superare la sua triste condizione attuale perché riprende corse i consiglieristi piuttosto che Lenin e Bernstein, insomma, no? Sarebbe davvero un lusso, poi quasi funzioni anche così secondo me. Io invece penso che forse potrebbe essere diverso, però non mi pongo neanche più il problema a questo punto, non me lo pongo neanche più. E non perché non mi proclami ancora di sinistra, insomma, ma sono convinto che ci vorrebbe qualcosa di nuovo, di più brutale. La parte invece che mi ha interessato molto di più è la seconda, che è quella legata al populismo, anche perché poi ci sono cose che non conoscevo se non per sentito dire, no? Ed è una parte interessantissima, anche su Belinsky, su Černiševski, e poi questo tipo qui, questo Kaczow, che hai scoperto, ecco, che si scrive Kaczow, no, che è un grandioso questo, perché in realtà tu hai scoperto che lui, quindi alla fine dell'Ottocento, aveva già anticipato Lenin su tutto, perché l'analisi di Kaczow è la stessa di Lenin. È Lenin della critica del romanticismo economico, lo sviluppo del capitalismo in Russia, no? Il Lenin che fa la critica del populismo nelle sue basi, appunto, diciamo così, vetero socialiste, no? La critica di Sismondi, no? L'idea cioè dell'Occina come del socialismo come ripristino, no? E generalizzazione dei modelli di vita comunitari, cioè sostanzialmente basati sull'autoconsumo, no? Che è poi la versione russa, insomma, del prudonismo, del socialismo utopistico, quale è stato conosciuto anche in Europa, no? Però questo Kaczow è grandioso, no? Perché lui coglie il vero punto, che la grande occasione è costituita proprio dalla devastazione del mondo dell'Occina, con le riforme zariste, con l'abolizione della servitù della gleba, perché innescano quel processo, quel dinamismo, che poi rende possibile, creano quell'energia sociale, no? Che poi rende possibile a una minoranza dotata della sagacia tattica, della capacità di manovra e della capacità di intervento, fare partire la rivoluzione.
Che è quello poi che accade 20 anni dopo, 30 anni.
Che è quello che accade poi con che riesce a realizzare Lenin, che Lenin realizza, no? Smentendo Engels e Marx, smentendo il marxismo, perché pensavano in fondo, malgrado vari indeggiamenti, poi nel libro di Sergio lo si dimostra, che pensavano molto originalmente che il massimo servizio che poteva rendere una rivoluzione russa è che, abbattendo il bastione della reazione costituito dallo zarismo, dell'autocrazia, no? Orientale, questo avrebbe reso possibile in Occidente realizzare la rivoluzione. Siccome tutte le rivoluzioni dell'Ottocento si erano scontrate con l'intervento, no? Del grande Moloch zarista Oriente, no? A sostegno delle aristocrazie dell'ancien regime dell'Europa occidentale, allora questo era l'unico servizio che poteva rendere, e altro non era possibile, mentre invece loro dimostrano, grazie a Kaczow, no? E poi tutti costoro avevano tutti letto Marx, perché la cosa sorprendente è che questo, che era un paese arretratissimo, no? Fatto solo di contadini, dove lo sviluppo capitalistico era solo
economico. Il fratello di Lenin, che nel 1887 viene impiccato perché esatto. fanno un attentato allo zar,
è un tradunce,
tradunce l'introduzione alla critica della filosofia del diritto di Hegel del 1843 e la fa circolare per la Russia. È uno dei testi classici del populismo russo.
Ecco, e questo è il grande paradosso, che qui si aprirebbe un discorso complesso, grandioso, che io non ho gli strumenti, ma che il libro di Sergio mi suggerisce ulteriormente, e cioè che in fondo tutte le uniche rivoluzioni socialiste che sono avvenute in paesi arretrati, di carattere contadino, arcaico, no? E specificatamente nel momento, esattamente come avviene nella Russia, in cui la società contadina tradizionale, i rapporti sociali tradizionali cominciano a sgretolarsi, no? E si apre la prospettiva di una rivoluzione. E questi paesi contadini, la cosa incredibile, è che riescono a recepire non solo l'intellettualità, ma anche poi i partiti che ne conseguono. Perché l'ideologia marxista viene a un certo punto capita dal contadino vietnamita, dal contadino, certo in una forma estremamente semplificata, dal contadino cinese, no? E poi in giro per il mondo da tutti gli altri contadini, e anche dai mezzadri e dai mezzadri emiliano-toscani dell'Italia di mezzo, no? Perché il Partito Comunista Italiano è un partito di mezzadri e di braccianti, è un partito di contadini, un partito agrario. Tutti i nostri partiti della nostra democrazia sono partiti di matrice agraria, e quasi tutti i partiti sono di matrice agraria. I partiti comunisti tutti sono di matrice agraria, perché il comunismo è stato un fenomeno dei paesi, come si dice, al di sotto della linea dell'Oder, no, al di là della linea dell'Oder, cioè l'Est, cioè il mondo della grande signoria terriera, dell'Herrschaft, no? E poi nell'Europa tridentina e mediterranea, che è il mondo anche lì del latifondo, della mezzadria, del paternalismo cattolico, il mondo della retratezza agraria. I partiti comunisti è lì che hanno attecchito, perché altrove Bernstein vince naturalmente, no, nei paesi occidentali, perché avendo avuto precocemente la rivoluzione industriale, già nell'Ottocento si sono in qualche modo liberati della loro matrice agraria.
Ha vinto Hitler alla fine. Ha vinto Hitler.
Sì.
Negli altri paesi. In Germania ha vinto Hitler, non Bernstein.
Sì, vabbè, ma poi no, sì, no, d'accordo. No, perché c'è un discorso sul fascismo, il fascismo si riporta ad altre dimensioni. Riporta il discorso sugli stati-nazioni, sui paesi impediti ad ascendere alla forma imperiale, porta tutte queste storie qua, perché ci sono cose più complesse. Solo adesso si fa questo mescolone, capisci, che un mescolone generale. Appunto, la cosa interessante è che studiando il populismo finalmente si potrebbe smettere di usare in questo modo demoniaco e a cazzo il termine populista, così come il termine fascista. Oggi non ci sono movimenti fascisti in giro per il mondo. Sono una cosa radicalmente diversa, perché la xenofobia naturale, immediata, gestita in modo così dilettantesco e immediato, non ha niente a che spartire con il razzismo, che era una teoria della supremazia di una razza sull'altra, dove la supremazia si manifestava attivamente riducendo a servi e a schiavitù l'altra razza. Ma questo era il razzismo, che non può essere confuso col fatto che uno ha paura degli stupri o degli stranieri che arrivano. Il sovranismo della destra è un sovranismo tutto su base difensiva, che spesso può diventare addirittura un etno-regionalismo, un localismo, un minimalismo territoriale. Niente a che spartire con il fascismo, che invece il cui problema specifico è come accelerare la costruzione della nazione portandola direttamente allo Stato imperiale, che è impedito dalle nazioni impero, Francia e più avanti sull'imperialismo. No, e la storia del fascismo è la storia dell'Italia e della Germania, che sono entrambi esempi di nazioni tardivamente arrivate alla forma statale nazionale, con ritardo, no, che hanno quindi dei problemi enormi di recupero su questo terreno, e sono impediti a raggiungere, a configurarsi nella forma imperiale, come vale invece per tutte le altre nazioni. Il fascismo è una cosa complessa, insomma, bisogna queste cose, non si può spacciare per fascismo qualsiasi cosa, no? Per cui alla fine tutti vanno a votare Macron perché per la paura che arrivi il fascismo. No, mentre invece questo lì bisognerebbe proprio davvero mettersi a studiare il populismo, perché probabilmente ha invece tantissime cose da insegnarci il populismo rosso, davvero finisco, il populismo rosso, perché in realtà è un pensiero elaborato, no? Aveva questo impeto, no, morale dell'andare verso il popolo, no? Che qui è alla base anche della letteratura tolstoiana, tutta la grande letteratura, no, russa dell'Ottocento, no? E soprattutto l'aspetto interessante, davvero finito, dei populismi più avveduti, dei populisti più avveduti, come questo, ripetimelo Sergio,
Kaczow,
è di capire il momento in cui, cioè, che la materia prima del processo rivoluzionario sono gli elementi di sfacelo di una società. Quella è la materia prima, e noi in fondo oggi viviamo una situazione analoga, perché le nostre sono società di sfacelo, sono società di detriti. La classe operaia oggi è un detrito, è il rimasuglio di ciò che è rimasto decomposto, frammentato, ridotto in mille parti diverse. Noi quello a cui stiamo assistendo è un processo di decomposizione sociale, perché in realtà la globalizzazione e la finanziarizzazione non hanno creato nuove classi, solo in una prima fase, negli 80, nella prima fase della terziarizzazione c'è stata una crescita delle classi medie, poi questa si è interrotta, ha prodotto solo un'elite vorace come poche. Al di sotto c'è un grande mare di residui, pezzi di società disarticolati, tutti rimasti dai vecchi rapporti sociali, dai vecchi rapporti sociali. E quello che la sinistra ha sempre, ho davvero finito, ha sempre temuto e tematizzato l'ultima sinistra come il suo grande cruccio, la dannazione, dico, Dio mio, siamo ridotti a un partito che rappresenta dei residui sociali, cazzo, pezzi di ceti istituzionali, insegnanti incazzati, operai sfilacciati, pensionati, ex fordisti, periferie operaie, con questa base sociale non andremo mai da nessuna parte, perché noi siamo per il progresso, per la modernizzazione, hanno sentito comune, mentre invece quella era la materia che dovevano difendere. E quando il capitalismo finanziario ha adottato il tema della riforma, dell'innovazione e del cambiamento, il vero tema che la sinistra doveva fare proprio immediatamente era la conservazione. La conservazione, come fanno i populisti rossi? L'Occina sta andando in frantumi, no? Però tu devi presentarti come il paladino della conservazione delle antiche comunità, no? E questo e così crei energia politica e pratichi la sfera politica. Ma questo è che poi il discorso che io faccio con il mio cammello porco è questo: è un grande movimento restaurativo, conservativo, di difesa dei diritti acquisiti, perché sono stati tutti smanettati, e di ricomposizione di questi residui sociali, innanzitutto. Poi per portarli dove, questo è un altro paio di mani, per portare dove tutto questo è da vedersi, non lo so, francamente.
Una raccolta differenziata.
Però so, esatto, che l'immediato è quello.